A conclusione di questo corso dedicato alle interpretazioni della teosofia, ho il piacere di avere qui l'amico, carissimo amico Marcus Krinke, con il quale da anni si collabora proprio sulle tematiche della teosofia, e al quale vorrei così fare subito una domanda fondamentale, anche perché è una domanda introduttiva della parte finale di questo corso. Dico introduttiva perché ci permetterà di capire molto bene lo sviluppo delle quattro fasi delle interpretazioni rosminiane, per poi concludere con quella che è l'interpretazione che stiamo da anni portando avanti e con un lavoro direi molto meticoloso, che speriamo appunto si potrà poi anche concludere con una degna pubblicazione. Ecco, quindi chiedo subito a Marcus se ci può illustrare, così per sommi capi e magari anche con qualche segnalazione a livello teoretico, quali sono state queste quattro fasi fondamentali dell'interpretazione del pensiero rosminiano in relazione proprio alla teosofia.
Grazie mille per questa domanda, anche da parte mia. Innanzitutto benvenuto a questa nostra conferenza, a questa nostra discussione, direi, sulle quattro fasi. Evidentemente parlare di quattro fasi come tipologie di interpretazione della teosofia ha solo un senso qualora queste quattro fasi si lasciano suddividere proprio per modelli, per tipologie, proprio per modelli di interpretazione tipici che permettono di raggruppare diversi autori e diversi pensieri intorno a un paradigma di interpretazione. Paradigmi che non si distinguono solo per quantità di interpretazione, solo per differenziazioni, diciamo, quantitative, per sfumature, ma che veramente determinano paradigmi di interpretazione. E riteniamo all'interno del Rosmini Institute che tutta la storia della interpretazione della Wirkungsgeschichte della teosofia si lascia suddividere appunto in quattro paradigmi centrali. Quattro paradigmi centrali che storicamente si lasciano identificare anche con fasi storiche che hanno un inizio, che hanno una fine, ma questo inizio, questa fine, solo difficilmente si lasciano identificare proprio con anni precisi. Infatti segnaliamo proprio periodi in cui più o meno si potrebbe dire che una pa fase passa all'altra. Poi evidentemente ogni fase ha anche i suoi anticipatori e poi anche i suoi personaggi che magari anche storicamente vengono dopo. E abbiamo fatto insieme questa proposta delle quattro fasi, identificando la prima fase nelle discussioni ancora Rosmini vivente. Ancora Rosmini vivente vuol dire delle dispute intorno al pensiero, alla intuizione di Rosmini, come vengono fuori già nelle opere che Rosmini stesso pubblica ancora vivente. Evidentemente questo primo paradigma non è focalizzato ancora sulla teosofia in quanto tale, perché sappiamo che la teosofia viene pubblicata dopo la morte di Rosmini.
Infatti, nelle prime lezioni fatte avevo identificato in personaggi come il Pestalozza e molti altri che avevano potuto leggere i manoscritti rosminiani, si erano potuti confrontare con Rosmini mentre scriveva la teosofia. Loro magari utilizzavano questo materiale, ma nessuno sapeva, al di fuori di questi stretti collaboratori o amici, che sarebbe uscita un'opera di questo tipo. C'è forse qualche lettera in cui, quella a Gustavo di Cavour, in cui si dice: sono impegnato da anni nel lavoro della teosofia, però anche lì probabilmente nemmeno lui sapeva cosa voleva dire con questo termine, perché c'era un po' questo problema. È la prima fase interessantissima, no, di fatto.
Infatti, sarebbe molto interessante analizzare questi autori, anche soprattutto Pestalozza e altri, che sapevano già, che hanno letto già queste prime bozze della teosofia, e identificare già comunque un primo impatto della teosofia su pensatori Rosmini ancora vivente. Finora abbiamo individuato soprattutto la prima fase, soprattutto per le discussioni che ha suscitato il pensiero Rosmini sulla base delle opere pubblicate,
Certo.
evidentemente, e quello a partire dal Nuovo Saggio. Identifica già anche una caratteristica della nostra interpretazione, anche della teosofia, che non vediamo la teosofia come opera isolata dal resto del pensiero di Rosmini, ma colloca e interpreta la teosofia come espressione proprio dell'insieme parte il pensiero di Rosmini.
Vi è quella frase bellissima, no? La teosofia è il sistema.
Ecco.
Cioè, questa frase già sintetizza, infatti alcune interpretazioni io non ne ho prese in considerazione, anche se trattiamo di interpretazioni molto vicine a noi come tempo, di chi ha sostenuto in modo determinante una scissione netta per cui la teosofia sarebbe una cosa a sé stante. È vero che questo corso è sulle interpretazioni della teosofia, ma ho fatto emergere costantemente che è impossibile, e lo ripeto, è totalmente impossibile comprendere la teosofia prescindendo da tutto il percorso precedente, perché le scienze progressive non si capiscono senza le scienze regressive. E questo è un dato di fatto, credo,
ecco,
certo, che
ecco
già qualifica anche quali interpretazioni, occorre dire, sono a nostro giudizio fuori strada.
Ecco, assolutamente, assolutamente. E questo permette anche già di enucleare anche una dimensione metafisica, una dimensione dell'essere, già in quelle opere regressive e criticare certe interpretazioni invece che riducono anche le opere di carattere nosiologico, anche morale, anche politico, dalla loro dimensione metafisica. Qui vediamo già come si cristallizza una prospettiva completante della teosofia su tutto il pensiero di Rosmini. Ma è molto interessante appunto per questo già analizzare la prima fase di Rosmini, già analizzare quale impatto, quale critiche già lo stesso nuovo saggio ha suscitato. In effetti vediamo che all'epoca di Rosmini abbiamo due correnti soprattutto che criticano molto il nuovo saggio. Da un lato pensatori come un Mamiani, come anche un Abba e come altri, che vedono che Rosmini nel nuovo saggio recepisce Kant, però sulla loro scia di un'interpretazione tendenzialmente empirista dell'essere, criticano appunto il nuovo saggio per la ricezione dell'istanza trascendentale da Kant. E un'altra interpretazione, se pensiamo a un Gioberti, se pensiamo ad altri invece, no? Che recepiscono molto positivamente la ricezione anche di Kant nel nuovo saggio, ma che criticano Rosmini di essersi soffermato troppo su Kant e quindi individuano un psicologismo in questo nuovo saggio. Già molto interessante vedere,
certo,
come la ricezione di Kant nel nuovo saggio viene criticato. E questo è molto interessante, e questo forma già all'epoca di Rosmini una percezione giusta di ciò che cosa voleva fare Rosmini nel suo pensiero stesso, ossia questo famoso confronto della tradizione del pensiero con la istanza che statuiva Kant e la filosofia tedesca all'epoca di Rosmini. In effetti la nostra grande chiave di interpretazione è sempre quella di Rosmini e la filosofia tedesca, ossia che la ricezione di Kant e dei pensatori tedeschi non è solo un confronto accidentale all'interno del pensiero di Rosmini, ma questo confronto sta proprio al centro della caratteristica, del proprium del pensiero di Rosmini. Non dico, e noi critichiamo anche quelli che dicono che Rosmini sia Kant italiano, addirittura Hegel italiano, però diciamo che senza questo confronto non si capisce la vera sostanza del pensiero rosminiano.
Certo, io credo proprio un libro fondamentale della teosofia, come la dialettica, forse non poteva uscire così se Rosmini non si fosse confrontato con Hegel, per esempio, no? E il libro dell'idea, per esempio, altro libro fondamentale, fa capire anche come tutto il pensiero indietro, addirittura in questo caso Platone, per esempio, risultasse fondamentale. Quindi, nelle interpretazioni che noi andiamo a proporre, e questo credo che sia condiviso da tutti i membri del Rosmini Institute, sia importante vedere proprio Rosmini in relazione alle sue fonti, senza avere quindi il pregiudizio di doverne lasciare per forza da parte qualcuna. I lavori, per esempio, fatti in Villa Vigoni, no? Il famoso convegno fatto su Rosmini, la filosofia tedesca, hanno messo molto bene in relazione questo. E chiamare l'intero lavoro sulla ragione, che in tedesco ha un significato molto particolare, e dopotutto è con Kant che parte il discorso della critica della ragione pura. E questo riferimento diventa fondamentale, ma oggi siamo anche contenti di poter dire che da ambienti in cui inizialmente c'era un po' il dubbio di questo tipo di operazione, oggi invece gli animi si distendono, perché gli studi che stanno uscendo stanno dimostrando effettivamente che questa linea È una proposta efficace non perché si vuole creare una scolastica rosminiana del Rosmini Institute, ma perché si dà veramente la possibilità, senza pregiudizio alcuno, di guardare Rosmini a 360 gradi con le sue fonti. E sicuramente la filosofia tedesca è una delle fonti privilegiate, questo va rimarcato.
Assolutamente, ti ringrazio proprio di aver inserito già anche subito questa nostra specifica, anche questa nostra autocomprensione, no, di ciò che vuole fare e non vuole fare lo stesso Rosmini Institute. Comunque, tornando un po' alla discussione delle fasi, no, è proprio quello che attraverso le fasi e i paradigmi quindi di interpretazione della Wirkungsgeschichte di Rosmini, che poi, come abbiamo detto prima, sostanzialmente è anche una Wirkungsgeschichte della teosofia, certo, e dell'intero pensiero rospignano, si lascia suddividere proprio in queste quattro fasi. Perché? Perché il confronto con Kant e l'idealismo tedesco non consiste solo un punto centrale per il carattere del pensiero di Rosmini, ma anche per la interpretazione stessa e per la Wirkungsgeschichte stessa di Rosmini. E siamo dell'opinione che, se, qualora si lasciano veramente suddividere grandi paradigmi di interpretazione di Rosmini, quelli si distinguono proprio per la diversa tipologia in cui interpretano il rapporto tra Rosmini e la filosofia tedesca. E questa è un'ulteriore conferma del fatto che questo rapporto Rosmini-filosofia tedesca stia proprio al centro di una giusta comprensione del pensiero di Rosmini stesso. Questo, e si deve aggiungere subito, che questo non diminuisce per niente il fatto che il centro del pensiero di Rosmini si costituisce per la ricezione dei due grandi filoni della metafisica classica, quello platoniano e agostiniano e quello aristotelico e tommasiano, che si costituisce della grande intuizione di fare una sintesi tra i grandi due filoni del pensiero cristiano medievale, appunto quello agostiniano e quello tommasiano. Però che acquisisce la sua specifica dimensione, la sua specifica consistenza nel pensiero rosminiano attraverso quando entra in Rosmini nel confronto proficuo, nel confronto critico, nel confronto però necessario con Kant e il pensiero tedesco. In un certo senso si potrebbe dire quella grande sfida che lo stesso Sant'Agostino ha visto nel pensiero non cristiano e di Platone, quello che San Tommaso ha visto in Aristotele, Rosmini lo vede nel confronto con Kant e con l'idealismo, con la filosofia soggettiva tedesca.
Certo, è rilevante notare che, questo va detto per ragioni anche di chiarezza, che la filosofia italiana dell'epoca di Rosmini, nel contesto, è una filosofia che fondamentalmente attinge moltissimo dalla filosofia francese più che altro, che in un certo senso è molto vicina diciamo, il pensiero empirista di matrice poi inglese, Lockeano e poi condillaciano, e quindi un Kant che poi comincia a essere capito in Italia, che vuole analizzare questi due filoni, ma anche il filone, per esempio, quello razionalista, la Cartesio, per intenderci, parliamo sempre di un autore francese in questo caso, un Kant, dicevo, che comincia a analizzare questo percorso e che trova i difetti e del razionalismo e dell'empirismo, mostra già come la filosofia tedesca abbia l'esigenza di superare un qualche cosa che sembra arrivato alle colonne d'Ercole. E Rosmini è inevitabile che a un certo punto dovesse incontrare autori come Kant e Hegel, perché si trattava di rifondare tutto un edificio del sapere. Citerò solamente una cosa del Buroni, che è un autore contemporaneo a Rosmini, ma noto poi per le polemiche che si svilupperanno poi in seguito alle critiche fatte a Rosmini, quando dice che in Italia gli unici grandi geni metafisici che c'erano, escluso Rosmini, lui dice che bisogna ritornare a un Ermenegildo Pini o addirittura a un autore come Gerdil, che poi scriverà anche in latino per farsi comprendere anche in Italia, ma che comunque era francese anche se conosciuto in Italia. Ma questi due nomi oggi non direbbero niente a nessuno, perché questo va a dimostrare che la metafisica non era l'indirizzo dominante, sebbene erano ben conosciute, voglio dire, le linee quelle platoniche o quelle aristoteliche, quelle agostiniane e quant'altro, ma direi la forza dell'empirismo e di queste filosofie, che però erano sensistiche, soggettivistiche in un certo senso, potevano essere solo superate da un intervento, in questo caso kantiano, che mettesse sul banco di prova i fondamenti teoretici, o meglio, quello che sembrava essere un fondamento che poi risultava mancante, e un Rosmini dall'altra parte che recuperasse e analizzasse con un confronto critico con Kant e con gli altri quanto era stato fatto.
Ti ringrazio molto, magari aggiungo anche questo, sì, prima poi che passiamo alla seconda fase. No? Questo è molto interessante perché quando Rosmini nel 1830 pubblica questo nuovo saggio, non era il primo in Italia a recepire Kant, però è molto interessante come evidenzia lo Sciacca, come evidenziava già prima Gentile, come evidenzia anche Zambelloni nello studio del kantismo e sulle origini del kantismo in Italia, segnalano tutti e tre al 1830, ossia allo stesso nuovo saggio, quel momento in cui in Italia Kant inizia a essere recepito veramente. Che cosa intendo? Abbiamo le traduzioni della critica della ragion pura, ossia non solo di quella, quattro opere, cioè quattro volumi di Kant in Italia, ancora tradotto in latino dal Born del 1796-98, e abbiamo le traduzioni in italiano, soprattutto la critica della ragion pura, dal Mantovani, siamo lì nel 1820-22. Sì. Abbiamo un interesse già a Kant nei primi tre decenni dell'Ottocento. Per questo, quando poi Melchior Gioia dice l'Italia non si incanta, è vero e non è vero. Non è vero per il fatto che l'interesse a Kant era molto vivo nei primi tre decenni del 1800, quello sì. Però aveva ragione nel dire negli anni 20 l'Italia non si incanta, perché erano interpretazioni di Kant che non hanno recepito per niente l'esigenza trascendentale del pensiero kantiano, ossia erano ricezioni di Kant sulla base di quella matrice sensistica della filosofia francese che tu hai citato prima. In effetti tutto viaggiava su questa scia dello stesso Jardil, che ha detto di uno Suave e di altri che hanno preparato quel terreno abbastanza ancora empirista, ossia addirittura francese sensistica di quegli anni lì, in modo tale che la vera esigenza della critica della ragion pura non è stata capita, e a giudizio di questi tre autori, Gentile, Sciacca, dello stesso Zambelloni, inizia col 1830 proprio una ricezione, un altro tipo di ricezione di Kant in Italia, molto più serio, perché Rosmini, con tutti i suoi limiti evidentemente anche di una comprensione di Kant, quel punto ha preso, criticandolo allo stesso momento, certo, ma quel momento, quel punto lì almeno lo ha capito e ha recepito come prima volta in Italia in modo più autentico, in modo tale che si può persino parlare di una ricezione di Kant in Italia in modo serio dal 1830 in poi.
Questo mi sembra molto, molto interessante anche per capire questa dinamica, perché il nuovo saggio diventa anche una nuova opera in cui c'è questa nuova cosa, la novità di un Kant recepito in questo modo. Ma il passaggio alla seconda fase come si è sviluppato fondamentalmente?
In effetti, già parlando di questi autori evidentemente che valutano Rosmini come quello che porta Kant in Italia, già lì siamo al primo autore della seconda fase, ossia a Spaventa, che interpreta evidentemente Rosmini in un'opera che pubblica dopo la morte di Rosmini sulla circolazione del pensiero europeo e che dice che con Rosmini, che recepisce Kant, il pensiero europeo che parte dall'Italia finalmente ritorna in Italia. E dico quella opera dopo la morte di Rosmini perché qualche opera Spaventa pubblica già all'inizio degli anni 50. Ed è molto interessante che Rosmini, in una lettera proprio di quegli anni, scrive: esistono principalmente tre interpretazioni del mio pensiero. L'uno è quello di Bamiani, l'altra è quella di Gioberti, cioè i due fraintendimenti del nuovo saggio, dell'idea dell'essere in sostanza che abbiamo visto prima, e Rosmini dice: io vedo nascere una terza interpretazione, e intende quella di Spaventa. Qui vediamo anche come Rosmini fosse veramente anche molto attento sugli sviluppi filosofici in Italia. E non dobbiamo dimenticare nella prima fase che nasce anche già la critica cattolica a Rosmini, ossia con i gesuiti, no? Abbiamo dopo, non è quello particolarmente non dopo l'uscita del Nuovo Saggio, ma dopo l'uscita del Trattato sulla coscienza morale. E lì abbiamo un Rothenfluh, lì abbiamo un Dmowski e lì abbiamo soprattutto Serafino Sordi, sì, che formulano già negli anni 40 quelle critiche che poi vengono poi recepite dalla scuola gesuitica, dal neotomismo, che formano poi anche una parte della critica della seconda fase. Quindi vediamo già, e questo è molto interessante, nella prima fase prefigurata alcune interpretazioni che poi adesso nella seconda fase vengono riprese. In effetti con lo stesso spaventa siamo nella seconda fase, no? Quando invece Rosmini viene percepito come momento importante del rinnovamento della filosofia in Italia, ma come un punto importante, Rosmini che recepisce Kant in un modo tutto nuovo, e Rosmini che recepisce probabilmente per la prima volta in modo abbastanza complessivo Hegel. È lo stesso Gentile a testimoniarci, che scrive quando Rosmini nel 36 scrive Il rinnovamento, era il primo autore che ha studiato la scienza della logica di Hegel fino in fondo, in un momento, come sappiamo, quando non esistevano ancora le traduzioni italiane, cioè, della stessa scienza della logica. Anche se aggiunge Gentile, e questo diventa adesso molto particolare e caratteristico per la seconda fase, scrive Gentile, anche se Rosmini l'ha fatto con uno spirito veramente restio al pensiero hegeliano. Perché questo restio? Perché gli interpreti del neoidealismo italiano, che lodarono sempre Rosmini come quello che ha portato Kant e Hegel in Italia, come ripartenza appunto della filosofia italiana, non hanno mai perdonato a Rosmini di non aver superato, eliminato quella istanza di una vecchia metafisica, quella istanza della oggettività, dell'idea dell'essere, che invece per la filosofia soggettivistica dell'idealismo, anche del neoidealismo italiano, doveva essere superato. Per quello Rosmini era sempre e solo un punto di partenza, e sempre solo uno che nel passaggio da Kant a Hegel si era fermata, per così dire, più o meno a metà. È già un Gioberti che secondo loro sarebbe andato molto più avanti. Più o meno si potrebbe dire che Rosmini era il Kant italiano che poi trovava, se vogliamo così, il suo Hegel italiano in Gioberti, per poi di nuovo essere superato e perfezionato, evidentemente, con uno spavento, poi con Iaia e poi soprattutto con lo stesso Gentile.
Certo. È molto interessante notare questo discorso della ricezione dell'Hegel in Italia. Abbiamo parlato prima della ricezione di Kant in Italia. Noi sappiamo, per chi ha avuto modo di frequentare i testi di Rosmini, che Rosmini era vorace di libri, cercava di procurarsi tutto il materiale che poteva, di cui aveva necessità. E abbiamo le opere complete di Hegel in lingua tedesca, che Rosmini aveva acquistato, mentre di Kant non abbiamo l'opera completa. E quindi di fatto sembrerebbe quasi che almeno nell'ultima fase della vita, almeno agli anni 50, Hegel fosse più vicino al suo interesse a livello di studio che non Kant. Forse anche una inesattezza dire questo. La mia era una considerazione basata solamente sul fatto dei libri fisicamente presenti nella sua biblioteca personale, non è detto che abbia potuto consultarli diversamente. Chiaramente questo è. Però è vero, Gentile, la sua stessa tesi di laurea portava come nome Rosmini e Gioberti, quindi il cruccio fondamentale, il problema, era attorno a questi due grandi autori. Ecco, secondo te, Marcus, nella seconda fase, qual è l'autore che più di tutti bisogna prendere in considerazione per capire qual è il paradigma più rappresentativo della stessa?
Questa è una bella domanda, perché prima ho fatto tre nomi, no? Ho fatto Spaventa, ho fatto Iaia e ho fatto Gentile. Sicuramente la interpretazione di tutti e tre è in un certo senso limitante. Sicuramente Iaia spicca per qualche aspetto. Dico anche perché. Perché stava già in quello che hai detto tu prima la risposta, perché Spaventa e Gentili si sono fermati al Nuovo Saggio, ossia per quanto meno prima della teosofia. Perché la teosofia senz'altro avrebbe portato nella loro interpretazione di Rosmini almeno qualche problema, diciamo. Ossia, per loro Rosmini era appunto il Kant italiano che ha, che ha messo il punto di partenza trascendentale per una filosofia del soggetto, e poi una integrazione, se vogliamo così, metafisica della stessa, per questi due avrebbero dovuto andare in tutta un'altra direzione che non in una metafisica dell'essere, come Rosmini ha concepito appunto nella teosofia. E tanto è vero che lo stesso Spaventa, che vedeva ancora venire alla luce la teosofia, non l'ha più interpretata. E in effetti anche... anche Gentile si ferma prima. Quella citazione che ho fatto prima, che Gentile dice Rosmini recepiva la scienza della logica, si riferiva al rinnovamento di Rosmini, certo, in cui recepisce già la scienza della logica, mentre invece quella grande opera in cui Rosmini recepisce critica, si confronta con la scienza della logica, la teosofia stesso non è più oggetto di un'analisi di Gentile. È molto interessante invece Come Iaia si concentra soprattutto sulla teosofia, anche lì riducendo evidentemente la teosofia dal suo aspetto oggettivo trascendente, quale invece è fondante nell'idea nell'idea dell'essere già prima nel nuovo saggio, ma nel concepire l'essere in generale come centro di una metafisica in Rosmini, riducendo però le categorie a una interpretazione dialettica. Mm-mm. Questa è perlomeno una interpretazione molto interessante di vedere come in questa seconda fase viene perlomeno dallo stesso Iaia visto la teosofia. Tant'è vero che poi da Gentile viene lasciato fuori da un'interpretazione del rosminianesimo che poi sfocia nel neorealismo italiano. Per Gentile diventa il punto di riferimento non Iaia ma Spaventa. Mm-hmm. E questo è molto interessante. Quindi più rappresentativo per la seconda fase del neorealismo è senz'altro Gentile, mm-hmm, ma forse è più interessante da un punto di vista anche rosminiano diventa Iaia a questo punto. Però più rappresentativo, perché nella Wirkungsgeschichte ha fatto la storia, diventa a questo punto Gentile. Tanto è vero che in questo modo della Wirkungsgeschichte, di un Gentile che interpreta Rosmini, Kant italiano, che lascia fuori la teosofia, statuisce proprio in questo modo una parte di un paradosso, una parte di una ironia della storia. Mm. Qual è questa ironia della storia della seconda fase? Questo lo dico adesso alla fine di questa nostra puntata. Qual è l'ironia della storia? Che in questa seconda fase non abbiamo solo un'interpretazione neo-idealista, abbiamo anche un'interpretazione neotomista. E questa interpretazione neotomista che doveva condurre, come sappiamo, alla condanna dell'88. Qual è questa interpretazione del neotomismo? Questa interpretazione del neotomismo è la seguente. Il neotomismo interpreta le opere, se vogliamo così, le altre opere rispetto a Gentile, perché si basano appunto sulla teosofia. E ancora, se vogliamo così, sulla psicologia e sulla stessa introduzione al Vangelo secondo Giovanni. Perché su queste tre? Perché queste tre opere erano pubblicate postume e sappiamo che lo stesso Pio IX con il decreto Dimittantur opera omnia del 1854 ha proprio definito prive di errori dottrinali tutte le opere rosminiane pubblicate fino a quel momento del 54, quindi se vogliamo così tutte le opere rosminiane pubblicate all'interno dell'arco della sua vita. Quindi per forza il neotomismo si è appoggiato soprattutto sulle opere pubblicate in modo postumo, anche se contemporaneamente, soprattutto con articoli sulla civiltà cattolica, cercava anche di interpretare lo stesso Dimittantur in un altro modo, ossia di non assolvere le opere pubblicate prima, quanto piuttosto dare il via libera a una nuova interpretazione, a una rivisitazione delle opere prima. Quindi allo stesso modo, allo stesso momento, i gesuiti hanno cercato di trovare un permesso per una nuova interpretazione, quindi mm-hmm, poter trovare di nuovo anche errori nelle opere pubblicate prima, ma per sicurezza tanto si sono appoggiate soprattutto sulle opere pubblicate dopo, e qui soprattutto sulla teosofia. Certo. Quindi su quella opera che è il neoidealismo, tranne poi Yahya, non ha considerato. Che, con quale scopo? Con lo scopo di trovare proprio in Rosmini, se vogliamo così, lo Hegel italiano, ossia di trovare realizzato nella metafisica di Rosmini, realizzate proprio quegli errori che loro considerano che sono gli errori del razionalismo, dell'idealismo ottocentesco, quello hegeliano, ontologismo e panteismo. Tanto sappiamo le interpretazioni che anche tu
Cornoldi,
hai descritto nel,
eccetera,
nel tuo videocorso di Cornoldi, prima già del Liberatore, eccetera, no? Appunto questo, qual è questa ironia della storia? Qual è questa ironia della storia? Che da un lato il neo-idealismo, basandosi sulle opere prima della teosofia, ha rivalorizzato in modo positivo Rosmini come Kant italiano, ma poi l'ha superato, perché è un momento storico importante che poi però dallo stesso neo-idealismo viene superato. E che il neo-tomismo da parte cattolica, appoggiandosi sulle altre opere di Rosmini, trova lì quel Hegel italiano che invece il neo-idealismo non ha trovato. Infatti ha rifiutato Rosmini proprio perché, esatto, perché non è il Hegel italiano.
Certo.
No? Lo stesso neo-tomismo da parte sua invece trova nell'utilizzo comunque positivo, anche se storicizzante, ma comunque positivo, di Rosmini da parte del neo-idealismo, una conferma della sua tesi, che Rosmini è hegeliano e quindi che è da condannare. E così abbiamo, in un certo senso, due interpretazioni diametralmente opposte, che però che trovano anche ciascuna a sua volta, soprattutto il neo-idealismo, la conferma nell'altra, che però alla fine della seconda fase portano allo stesso risultato, ossia quale? Di emarginare Rosmini completamente dalla storiografia, sia filosofica che anche teologica, italiana e anche in generale. Perché? Perché Rosmini viene eliminato dal neo-idealismo, dalla sua valenza attuale, dalla sua attualità, dalla sua importanza per un idealismo che è portato verso il futuro. Infatti è solo un momento storico importante. Da parte del neotomismo comunque viene emarginato completamente dall'ambito cattolico, che quindi così Rosmini alla fine della seconda fase risulta emarginato completamente Da qualsiasi filosofia, se vogliamo così, sia da quella neo-idealista che anche da quella cattolica.
Certo, mi pare molto curioso quando uno va a vedere il passaggio successivo a questo, diciamo, che poi apre l'altra fase, che chi ha recuperato nella terza fase Rosmini era cattolico, ma non si riconosceva nel neotomismo, veniva da una scuola, filo-idealista, ma in un certo senso non più attualista. Quasi come se col termine, e uso un termine che andrebbe chiarito e ci vorrebbero veramente ore e ore, quando uso il termine spiritualismo italiano, perché andrebbe diversificato a seconda dei contesti anche geografici, perché nello stesso periodo esistiamo per esempio uno spiritualismo inglese, che non sempre è cattolico, per esempio c'è quello unitariano oppure di altre matrici, però che di fatto parte da una concezione hegeliana, perché sono quasi tutti legati al percorso del neo-hegelismo. Dall'altra parte però non accettano l'aspetto della soggettività perché vogliono ricercare l'oggettività ancora in un qualche cosa per ancora la loro fede a un principio razionale forte, per cui il desiderio di trascendenza in questo senso. E mi sembra che possa essere veramente il punto di passaggio alla terza fase, perché Schack è proprio uno di questi personaggi importantissimi, direi, della fase, per cui ha conosciuto molto bene il neo-idealismo, ha conosciuto molto bene il neotomismo in quel senso, ma di fatto lo Sciacca interprete di Rosmini non è né neoidealista in quel senso né neotomista.
Infatti, e questo è molo interessante, e questo poi, questo insieme di intuizioni alla fine confluisce poi anche evidentemente nella interpretazione di Rosmini, nel senso della quarta fase, ossia nella domanda: ma dove sta poi veramente il proprium della metafisica di Rosmini? Abbiamo qui le due scuole, il neoidealismo e il neotomismo. La ironia della storia è che due scuole opposte l'una all'altra praticamente si trovano proprio nel loro giudizio. giudizio in un certo senso sì. su Rosmini, almeno in un loro fraintendimento di Rosmini, certo. Diciamo, no? Ossia nel fraintendimento di ciò che era il fraintendimento sin dall'inizio e che Tommaseo ha sempre definito il fraintendimento che ha sei lettere, ossia innato. Che cosa è quindi, che cosa Rosmini ha già voluto dire con la idea dell'essere innato, ossia la concezione rosminiana delle sintesi tra soggettività e oggettività, e come si può fare questa sintesi, se è possibile questa sintesi, una sintesi che evidentemente nella contrapposizione delle due scuole tra neoscolastica e neoidealismo non era possibile, e Rosmini storicamente, perché siamo già dopo la morte di Rosmini, certo. cade proprio, se vogliamo così, tra in questa trappola, in questa costellazione, no? E hai perfettamente ragione che dove poteva venire fuori soltanto una ripresa, in un certo senso dal filone neoidealista, perché solo nel neoidealismo è rimasto comunque un ultimo apprezzamento, nel senso anche di Rosmini, l'apprezzamento di Rosmini, che Rosmini sta all'inizio di tutto il neo fraintendimento, che è però alla fine apprezzamento, che sta all'inizio del neoidealismo italiano. Certamente non poteva venire fuori dalla neoscolastica, che non solo ha in un certo senso rifiutato la concezione di Rosmini, ma l'ha portato anzi alla condanna magistrale, certo. dell'88. Non è venuto fuori interessantemente dal rosminianismo, perché è molto interessante che tra neoidealismo e neoscolastica il gruppo dei rosminiani erano emarginati e non si potevano più neanche muovere, perché situandosi all'interno dell'ambito ecclesiastico, Rosmini era condannato e schiacciato in un certo senso, certo. Tra questi due sistemi, certamente da lì uno sciacca non è venuto fuori.
È curioso, perché di fatto i rosminiani sono sempre stati molto cauti in questo, perché era facile che una possibile condanna successiva toccasse l'istituto, cosa successa ai gesuiti, per esempio, che sono stati sciolti in un periodo della storia, quindi sì. di fatto ai rosminiani non è successo questo. Di fatto hanno pagato in che cosa? Che non hanno potuto avere una voce propria, in quel senso, proprio come istituto all'interno della Chiesa, per poter portare fuori quelle teorie, quelle concezioni, per loro certamente, quelle verità, potremmo dire, che il loro fondatore aveva scritto, aveva stabilito. Sì. E allora ecco forse il discorso del lungo silenzio, no? Un lungo silenzio ovviamente all'aperto, in un certo senso, perché poi all'interno dell'istituto noi sappiamo che tantissimi autori, anche filo rosminiani, quindi diciamo si faceva l'antica differenza tra rosministi e rosminiani, cioè rosminiani come sacerdoti all'istituto e rosministi come studiosi, che a un certo punto viene anche a sparire totalmente, perché ci sono i simpatizzanti che sono spesso più laici che non sacerdoti e che non sono figli di nessuna scuola.
Chiaro.
E quindi è curioso, adesso tu accennavi proprio a Sciacca, no? Ripreso in questo senso, è molto bello, perché forse Sciacca diventa l'autore che dà voce anche a questi rosminiani, e sappiamo la grande collaborazione con Bozzetti, che è stato addirittura, mi dicevano alcuni padri ormai molto anziani, che veniva definito il secondo Rosmini, tanto diciamo fosse addentro alle questioni non solo quelle di teologia e di filosofia, ma anche di morale. Sì. E anche quelle giuridiche, e come tu hai mostrato anche in altri contesti, l'aspetto della filosofia del diritto è fondamentale soprattutto oggi, no? E in Rosmini ha un ancoraggio anche lì ad una metafisica concreta, che è un po' insomma anche il nostro spirito.
Assolutamente, assolutamente. E questo Sciacca che viene fuori, come tu hai detto prima, giustamente, dal filone neoidealista, ma poi si stacca completamente, non segue il versante attualista, ma invece riscopre Rosmini. Ma anche lì con Sciacca, che quindi esordisce una nuova fase, no? E qui vediamo che non si può definirlo proprio con un anno preciso, no? Qui siamo più o meno soprattutto negli anni 30-40 del 1900, però vediamo già che anche questa fase ha i suoi precursori, soprattutto se pensiamo al primo decennio dello stesso 1900, con uno che che è largamente dimenticato, che si chiama Carlo Caviglione, no? E che già ha iniziato lì nel primo decennio del 1900 una discussione di nuovo su che cos'è questa idea dell'essere, questa oggettività in Rosmini. Questa idea dell'essere rimane sempre centrale perché sappiamo che è Gentile ancora e tutto il mio idealismo si basa soprattutto sul nuovo saggio e non sulla teosofia. Ecco.
Interessante di Carlo Caviglione quello che dice di Rosmini curando l'edizione dell'introduzione alla filosofia, quando a un certo punto dice a chi leggesse oggi, si riferiva alle persone del suo tempo, Rosmini rimarrebbe colpito del fatto che più che trovarsi di fronte a un filosofo del secolo XIX si trova di fronte a un padre della Chiesa. Mm-hmm. Usa questa espressione proprio per garantire l'oggettività della ricerca di Rosmini. Rosmini non è uno scrittore, secondo me, che può essere valutato come quello che vuole mettere in mostra sé.
Sì.
Scrive per gli altri, e questa forse è la caratteristica che più lo avvicina, e quindi la ripresa di una neopatristica, forse, che non è un'antitesi a tutto il resto, ma è forse un'alternativa positiva in un contesto storico in cui forse la Chiesa voleva avere una sola filosofia per paura del resto. E il fatto che però, come abbiamo detto, Caviglione guardi anche all'ambiente neoidealista in un certo senso, e a Rosmini come un autore fondamentale da consigliare, addirittura da promuovere, tant'è che fu uno dei fautori più interessanti per quanto riguarda la divulgazione delle opere, questo ci fa capire anche la necessità di un ritorno, di una rinascita rosminiana che fosse il più possibile lontana da tutta la questione, ne ho trattato in parte nel corso, delle questioni, delle accuse specifiche che sono figlie di quei tempi. Stiamo parlando di una cosa ormai storica che la Chiesa ormai ha risolto, in maniera direi definitiva.
Assolutamente. In effetti la terza fase potrebbe forse caratterizzare, no? Dal dire Rosmini né, no? Rosmini né soggettivista né oggettivista, no? Non è né neoidealista né neoscolastico. E siccome è questo più o meno, secondo me, la essenza della terza fase, anche nel senso, nella chiarezza di dire cosa Rosmini non è, nella difficoltà però di dire che cosa è Rosmini positivamente e quindi metafisicamente, no? Ritengo che questo poi diventa soprattutto compito della quarta fase,
certo.
Se vogliamo suddividere queste fasi in questo modo, no? Appunto, i primi confronti sul pensiero di Rosmini ancora vivente, prima fase, no? Seconda fase, diciamo, la dilacerazione del pensiero rosminiano in questi due grandi correnti del neoidealismo e della neoscolastica, no? La terza fase, no? Che riscopre Rosmini dicendo che non è né l'uno né l'altro, no? Nella quarta fase, la questione centrale, esiste una metafisica di Rosmini che è un paradigma vero e proprio di fare metafisica. Fisica, tipo ontologia trinitaria, eccetera, e vediamo che ogni fase ha anche i suoi precursori, no? Lo stesso Caviglione dice che Rosmini, che cos'è il soggetto in Rosmini? Il soggetto in Rosmini non si lascia pensare senza la dimensione oggettiva, a che risponde Gentile. Gentile dice, è vero, in Rosmini c'è questa oggettività, ma tanto rimane accidentale, no?
Certo.
Io purifico la vera essenza, no? Il Rosmini vero, la discussione sul Rosmini vero abbiamo, no? Purifico il vero Rosmini da questa sua accidentalità che deriva anche soprattutto dal fatto che Rosmini era prete, eccetera, no? Una dimensione molto sottolineata anche come da Francesco Fiorentino e da altri, no? Nucleando il vero Rosmini, su questo poi faccio partire il neoidealismo. Invece Caviglione, no? Che insiste, risposta di Morando sul primo numero della rivista rosminiana nel 1906,
certo.
Grande risposta di Morando, no? Quindi questi i precursori, no? E poi Sciacca, che per la prima volta lo mette in parole vere e chiare, ma ci sono altri rappresentanti che dicono Rosmini né uno né l'altro. Menzionano solo i più grandi, no?
Sì.
Abbiamo soprattutto un grande studio di Antonelli nel 55, abbiamo un Del Noce, no? Abbiamo lo stesso padre Giaconna, ad esempio.
Certo.
Tutti personaggi che dicono Rosmini... Che per la prima volta intuiscono che quella metafisica che Rosmini fa è una cosa che non si lascia classificare.
Certo.
Sciacca dice Rosmini è un idealismo oggettivo.
Mm-hmm.
È molto interessante questo,
sì.
Perché esiste una lettera in cui Rosmini scrive: io non accetto di essere chiamato idealista oggettivo, perché per Rosmini dice idealismo oggettivo è una contraddizione al suo tempo.
Certo.
Sciacca invece era legittimato di dire Adesso certo. Nella terza fase, no, siccome Rosmini né uno né l'altro, è proprio per questo tentativo di cercare una definizione. Secondo me, anche per questo, questi pensatori che formano la terza fase, sono allo stesso momento anche quegli autori che diventano poi anche fondamentali per la nostra domanda della quarta fase. E allora che cos'è l'essenza della metafisica, certo, di Rosmini? Certo. Ed è molto interessante, se posso solo aggiungere quello, che mentre al centro della seconda fase, se almeno guardiamo il neorealismo, sta ancora il nuovo saggio, adesso al centro della terza, l'opera forse più analizzata della terza fase è già la teosofia, interessantemente. Certo. Se guardiamo tutti gli studi sulla teosofia, Schacca, che ancora riprende soprattutto col nuovo saggio e soprattutto con i principi della scienza morale, certo, no? Sì. Ma poi altri con Del Noce e soprattutto anche poi con i discepoli di Schacca, pensiamo Ottonello, Raschini, altri, vediamo come soprattutto analizzano la teosofia e vediamo come va questo recupero di Rosmini dopo il neoidealismo, appunto il neoidealismo che ha ridotto troppo Rosmini su un nuovo saggio interpretato solo in modo nosiologico, no? Il recupero della dimensione ontologica adesso va su questa scia, però non evidentemente differenziandosi, ma un rapporto molto problematico evidentemente con ciò che era in un certo senso la neoscolastica, o se vogliamo così la interpretazione dottrinale della Chiesa, perché ancora Rosmini era condannato, certo. Quindi come si fa? E secondo me queste giuste intuizioni della terza fase, questa idea che cos'è Rosmini se non è neoscolastica, se non è neoidealismo, ma che non possiamo dire troppo, infatti le interpretazioni della teosofia non erano molto sulla scia in quale modo Rosmini recepisce positivamente il pensiero tedesco, perché no, certo, avrebbe compromesso il tentativo di superare la condanna di Rosmini.
Chiaro.
Quindi una certa interpretazione di nuovo della teosofia, no?
E noi sappiamo come Rosmini, per esempio, lo dice chiaro e tondo anche nella lettera, che non gli piace essere etichettato, dice né tomista né scotista, no? Cioè, ed effettivamente, se posso fare una battuta, che ricordo Don Cirillo mi diceva sempre, no? Rosmini non è né qui, dice Rosmini è Rosmini, no? È una espressione tautologica per dire è lui e basta in questo senso. È vero, di fatto, diventa sempre complicato cercare di dire effettivamente qual è il fulcro essenziale della metafisica di Rosmini, non perché sia complicato esprimerlo, ma perché credo sia complicato capire come leghi tutto il resto e dia un'unica progettualità che però non è frutto di una metafisica chiusa, ma di una metafisica aperta.
Sì, e infatti.
Questo secondo me è il passaggio fondamentale per cui senza la terza fase la quarta non ci poteva essere, questo è inevitabile, per cui la quarta fase, occorre forse richiamarlo, non è l'antitesi, non gioca contro le altre fasi, sono sviluppi storici, quindi è una fase che c'è perché c'è stata l'altra, quindi ovvio che il ringraziamento va a tutti quelli che hanno lavorato e concorso per far sì che le cose venissero fuori nella maniera più chiara possibile.
Perché nella terza fase soprattutto si fece una cosa che le fasi antecedenti non hanno fatto in questo modo, ossia di una nuova comprensione a partire dal testo rosminiano stesso, no? Non si può dire che le fasi precedenti non hanno letto Rosmini, ma abbiamo già visto come il neoidealismo ha poco letto la teosofia, mm-hmm, e soprattutto il neotomismo, che ha letto molto bene la teosofia, cioè almeno molto intensamente, molto bene, un giorno un'altra cosa,
sì.
Ma conoscevano la teosofia, solo non l'hanno letta a partire da una comprensione rosminiana, certo, del testo stesso.
Almeno i primi tre libri penso siano stati recepiti in un certo modo. Alcune soluzioni tratte poi soprattutto nell'essere reale, che è quella parte forse più complicata, leggendo le critiche del Cornoldi si capisce che gli mancava poi quella parte. Quindi anche la lettura della teosofia per alcuni di loro è stata comunque parziale.
Prima parziale, sì, però soprattutto con una prospettiva
diversa da quella di chiarire.
Infatti, che gettava la metafisica neoscolastica sulla teosofia, no? E se leggo la teosofia in una ottica di comprensione neoscolastica, evidentemente devono nascere tantissimi fraintendimenti.
Certo.
Tantissimi fraintendimenti di ciò che dice Rosmini, terminologia e modo di pensare, concetti metafisici che utilizza Rosmini, che poi si dovrebbe vedere concretamente sul testo.
Certo.
Ma deve nascere. E quindi questa idea di una rilettura adesso di Rosmini, a partire dal testo stesso, a partire da una Denkform rosminiana stessa, questa è una cosa che viene fatta per la prima volta nella terza fase. E qui abbiamo quindi una grande esegesi del testo rosminiano. Tutte le opere che sono state scritte su tutte le interpretazioni delle opere rosminiane, specialmente, ripeto di nuovo, tante anche sulla stessa teosofia, la idea Rosmini che cosa ha recepito, e lì soprattutto l'interesse di dimostrare che il pensiero rosminiano è assolutamente coerente e conforme col pensiero di San Tommaso. Mm-hmm. Perché questa era la chiave in cui doveva accadere un recupero del testo rosminiano, appunto perché c'era la condanna, e la condanna dell'88 appunto ha condannato Rosmini, in quanto Rosmini è la contraddizione all'Aquinate.
Certo.
No? La filosofia dell'Aquinate, che con Eterni Patris del 79 è stato definito il pensiero filosofico canonico, se vogliamo così, per il pensiero cattolico, no? E Rosmini 9 anni dopo che viene dichiarato praticamente l'antisistema a quello. Quindi la chiave per poter riabilitare Rosmini, e questo doveva essere assolutamente la preoccupazione della terza fase, era un recupero del testo Rosmini al di là della interpretazione neoscolastica e neoidealista, certo. E soprattutto dimostrando che Rosmini, anche se al di là di un certo neotomismo, però recupera, non è in contraddizione, e recupera San Tommaso stesso. No?
È curioso perché Don Bessolo diceva sempre che diceva, sembra strano che la Chiesa, no, accusi i protestanti di sola scrittura e poi mette una sola filosofia. No? E c'è questo...
Sì, bella.
Curioso,
bella,
perché
sì.
Di fatto la preoccupazione del... Ok, il tendere tutto a un'unità, a avere un pensiero che sia forte, io posso capire lo spirito del tempo, c'era la necessità. Io ho sempre pensato che questi agissero in buona fede, cioè con la volontà di voler cercare di salvaguardare le verità in cui loro credevano profondamente, quindi tutto il discorso di preambula fidei e quant'altro. Certo è che alla luce poi dei fatti è venuto fuori anche chi invece ha avuto agire proprio a gamba tesa, in maniera proprio anche direi crudele nei confronti di Rosmini, quasi come fosse un nemico da abbattere. Oggi credo che ci siano invece proprio queste premesse per poter superare il tutto, e quindi il fatto anche, e possiamo anche qui annunciarlo, il grosso lavoro fatto con D.W. Thomas, con anche per questo progetto dell'amico Don Bellelli, che ha voluto così far aprire il D.W. Thomas a un confronto molto positivo tra Tommaso e Rosmini, secondo me è molto utile oggi per far capire che nel rispetto dell'identità dei singoli autori le verità si possono esprimere in modi diversi, ma se sono quelle, sono quelle.
Assolutamente, ma qui siamo già nella quarta fase, sì. Però che poi parliamo nella prossima puntata, ma solo come ultima cosa, che per dire che la terza fase, il vero successo poi della terza fase è il fatto che è riuscita, si vede appunto con quel successo che segnala poi il passaggio alla quarta fase, ossia la riabilitazione di Rosmini nel 2001. Già il fatto che Rosmini viene menzionato nella Fides et Ratio del 98 e poi la beatificazione del 2007, questi sono i veri esiti di un recupero di Rosmini, soprattutto per la tradizione del pensiero cattolico, per la tradizione anche della teologia. In questa chiave dobbiamo anche menzionare le purtroppo ancora poche opere che recuperano Rosmini per la teologia, di un Orizio, di uno Staglianò, di tanti altri che contribuiscono, come, certo, come vediamo in questo senso, in modo fondamentale a un recupero di Rosmini nei vari settori. Abbiamo poi il recupero di Rosmini nel settore della morale, dell'educazione, della pedagogia, di tutte le varie dimensioni. Della politica, infatti del pensiero giuridico. Anche di una collocazione storica di Rosmini, pensiamo a tutti gli studi lì di Traniello, di Nicoletti, di tutti, di quant'altri che hanno recuperato in Rosmini veramente in quella chiave universale, enciclopedica, che lo stesso Rosmini, pensiero Rosmini apre, no? Mm-hmm. E in questo senso per gli autori stessi siamo in un continuo tra la terza fase e la quarta fase. No? Perché gli stessi autori che hanno contribuito a superare la condanna di Rosmini oggi contribuiscono alla ricerca di che cos'è, di come si può proporre il pensiero di Rosmini, che non è più limitato e pregiudicato dalla condanna dell'88. No? Mm-hmm. E per questo la terza fase, che confluisce in questo senso nella quarta fase, e gli stessi maggiori interpreti, quelli che abbiamo menzionato, tutti quelli che non abbiamo menzionato, che con queste loro interpretazioni centrali di Rosmini, danno la base oggi di chiedere come si deve riproporre Rosmini dopo questi tre momenti storici, certo, appunto della riabilitazione, appunto della filius et ratio, appunto della beatificazione, no? E quindi che essi stessi realizzano oggi con noi questo cambiamento paradigmatico verso la quarta fase.
Quindi potremmo dire che la quarta fase di cui parleremo nella conclusione di questo nostro incontro rappresenta un po' il momento attuale, quindi arriviamo poi all'attualità degli studi rosminiani condotti diciamo in questa direzione grazie ai risultati che abbiamo avuto.
Infatti, grazie mille.
Bene.